Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
La storia oscura. Crimini di ieri e di oggi. Cold case. Misteri d'Italia. Intrighi internazionali. Serial killer. Criminologia e scomparsi. La storia oscura. La lente d'ingrandimento di Fabio Camillacci e Tiziana Ciavartini.
Buona giornata, benvenuti a questa nuova puntata della Storia Oscura qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, del Cusano Media Group. Walter Zagarella in cabina di regia. Buongiorno all'antropologa culturale, giornalista Tiziana Ciavardini. Buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno Fabio Camillacci, buongiorno a tutti.
Ricordiamo subito il numero per i nostri ascoltatori, il numero per ricevere i vostri messaggi, sms o whatsapp: 334-9229-505. 334-9229-505, ma se volete potete anche intervenire in diretta chiamando lo 06-6152-2390. Entriamo subito nel vivo di questa puntata della Storia Oscura.
La Storia Oscura. Il giallo del giorno.
Il giallo del giorno, un giallo che è diventato un cold case vero e proprio, italiano, lo vado a riassumere in breve, questa è la storia. Il 22 febbraio del 2000, Francesca Moretti, giovane sociologa marchigiana che vive a Roma nel quartiere di San Lorenzo, arriva in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Ogni tentativo di rianimarla risulta inutile. La ragazza muore poche ore dopo. Come è morta Francesca? Tutti pensano subito a uno shock da farmaci, perché lei stava prendendo dei farmaci perché aveva dei problemi alla schiena. Poi però, dopo 5 mesi, ecco la risposta dall'Istituto di Medicina Legale: Francesca è morta per avvelenamento da cianuro. Come è stato possibile? Chi ha somministrato il cianuro a Francesca? Chi poteva volere la morte di una ragazza modello impegnata nel sociale, circondata da persone che le volevano bene? Ma soprattutto, Francesca è stata davvero uccisa o si è suicidata? C'è anche questa possibilità, ma è più da escludere. Il caso recentemente è tornato al centro dell'attenzione per la ristampa e rilancio del libro di Mauro Valentini, Cianuro a San Lorenzo, la storia di Francesca Moretti, Armando Editore. Noi lo abbiamo in collegamento, l'amico Mauro Valentini. Buongiorno Mauro.
Buongiorno Fabio, buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Salve, buongiorno.
Una storia, devo dire, che già la conosceva Tiziana Ciavardini, l'ha approfondita, è rimasta particolarmente colpita.
Sì, sono rimasta colpita perché io in quel periodo in cui è successo questo, diciamo, questo dramma, non ero in Italia, quindi insomma mi sono andata un po' a rileggere le cose, poi ho visto insomma la vicenda. Tra l'altro insomma io ieri ho ricondiviso questo, credo che l'abbia fatto anche Mauro Valentini, sui social, praticamente diciamo l'appuntamento di questa mattina su Radio Cusano Campus per la Storia Oscura, e invece Facebook mi ha tolto il post che avevamo fatto. Evidentemente la parola cianuro non è ammessa, diciamo, per quello che riguarda Meta, che appunto è l'azienda che si occupa appunto di Facebook, e quindi insomma hanno rimosso dicendo che ho violato le regole che ci sono su questo, diciamo, su Facebook. Non so se è successa la stessa cosa a te, Mauro Valentini.
Sì, è successo anche a me, e chiaramente quelli sono degli algoritmi, forse è una parola sensibile e uno insomma magari non ci ha pensato, però purtroppo Francesca Moretti muore perché ingerisce una quantità elevata di cianuro, ed è una questione che secondo me andrebbe anche rivista da parte degli amici di Meta, perché il cianuro è anche, e io insomma l'ho scritto anche nel libro, è anche un elemento molto letterario per quanto riguarda i gialli e per quanto riguarda, sembra quasi un romanzo questa storia di Francesca, tanto è misterioso, ma certo purtroppo è invece una storia vera.
Sì, che veniva utilizzato questo cianuro anche dai gerarchi nazisti, no? in un periodo della storia, quindi anche per quello, però per suicidarsi, esatto, quindi insomma andrebbe rivisto, come dice Valentini, perché insomma se uno vuole scrivere un articolo su questo, la parola cianuro non è offensiva, ma insomma andrebbero veramente rivisti, perché insomma ecco, oggi volevamo dare l'appuntamento a tutti quanti, ricordare ai nostri radioascoltatori che avremmo parlato di questa questione, invece insomma Facebook ha pensato insomma di toglierci il post, ma non fa niente, continueremo a parlare di questo giallo della minestrina, se così possiamo chiamarlo, insomma il giallo a San Lorenzo.
È così che poi è passato al centro delle cronache.
Esatto, lo chiameremo giallo alla minestrina, non ce la cancelleranno.
Esatto.
E soprattutto in prospettiva prossima settimana, perché domenica con Mauro Valentini, con l'avvocato della famiglia di Francesca Moretti, l'avvocato Galeota, ne parleremo a Cusano Italia TV, a Crimini e Criminologia, mi ricordo tutte le domeniche dalle 21.30 alle 23.30. Abbiamo un contributo da ascoltare per cercare di capirne di più. Riavvolgiamo il nastro, torniamo proprio a quel febbraio del 2000 quando tutto ebbe inizio. Ripartiamo da quando Francesca Moretti cominciò a sentirsi male per colpa di una lombosciatalgia. Ascolteremo il ricordo di quei giorni dalla voce di Mirela Nistor, che è una delle due coinquiline della vittima.
Arriviamo al 17 febbraio. Francesca quel giorno non si sente bene a causa di un forte dolore alla gamba.
Mentre mangiavamo lei diceva che c'aveva un dolore atroce alla gamba e continuava a massaggiarsela, insomma.
Daniela e Mirela, l'altra coinquilina, le stanno vicino, si prendono cura di lei. Ma in piena notte Francesca si sente ancora più male.
E poi mi ha svegliato verso le 3 di mattino e mi ha detto: mi chiama l'ambulanza perché mi si è bloccata la gamba. E ho chiamato l'ambulanza, io l'ho seguita col motorino.
Francesca viene portata al policlinico Umberto I. Le dicono che ha una lomboscialgia, una infiammazione del nervo sciatico, e le viene data una cura. Alle 5.44 Francesca viene dimessa e torna a casa con Mirela. Nei giorni successivi, il 18 e il 19 febbraio, però il dolore non passa.
Nonostante la cura che faceva, che l'hanno dato al pronto soccorso, non gli passava questo mal di gamba, mi ha chiesto di chiamare il dottor Ciuliani.
Il giorno dopo, il 20 febbraio, il dottor Giuliani, il medico di base, raggiunge l'appartamento di via dello Scalo di San Lorenzo. Mancano 48 ore alla morte di Francesca. Il medico conferma la diagnosi fatta in ospedale e modifica solo in parte la terapia. Quello stesso giorno, in tarda mattinata, Graziano la va a trovare e si intrattiene con lei fino a sera.
Ecco, aggiungiamo che il 14 febbraio del 2000, in occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Graziano, compagno di Francesca Moretti, le regala una cornice d'argento e dei cioccolatini, ma Francesca quella cornice la lascia senza foto, preferisce metterci un bigliettino con un messaggio d'amore. E andiamo da Mauro Valentini per cercare di inquadrare intanto la storia. Graziano, compagno di Francesca Moretti, un ragazzo che faceva parte di una compagnia nomade, potremmo dire così, no? Dei Rom, esattamente, no?
Beh,
Mauro,
sì. Ecco, per inquadrare... Lui era un personaggio molto, molto in vista della comunità Rom, a Roma, e lavorava con lei all'opera Nomadi, e si occupava appunto della scolarizzazione dei bambini Rom del campo di Via di Salone. Quindi Francesca, che si laurea in sociologia a Urbino, e lei è di Pesaro, decide di venire a Roma per fare questo tipo di lavoro, cioè che è proprio al servizio delle comunità rom, perché sentiva questa missione interiore. Conosce Graziano che è il compagno, ma lui in realtà è sposato e ha 5 figli.
Esatto.
Questo è un elemento chiaramente di conflitto appena uscirà fuori questa storia con Francesca. E in quei giorni lì dove Francesca si sente male, abbiamo sentito dalla voce di Pino Rinaldi,
sì.
Lei si sente male, ma lei ha già i bagagli pronti per tornare a Pesaro, ed è un elemento questo su cui bisogna chiaramente ragionare. Lei deve tornare a Pesaro perché Graziano le ha detto di tornare a casa, e poi lui sarebbe andato a Torino in un altro campo nomadi e poi l'avrebbe chiamata. Francesca è in un momento in cui non capisce se questa cosa che le ha in certo qual modo imposto Graziano sia il viatico per una vita insieme o l'inizio della fine di questa vicenda. In tutto questo si inserisce una lombosciatalgia fortissima, probabilmente è un'ernia del disco, quella è molto più importante di quanto le avevano poi detto in un primo colpo al pronto soccorso, che praticamente fa precipitare la situazione sia da un punto di vista psicologico che anche fisico, che anche organizzativo per quanto riguarda Francesca. E siamo, come abbiamo sentito, a poche ore dalla morte di Francesca. È un quadro, appunto dicevo io, che sembra quasi un romanzo giallo, noir o un romanzo d'amore, e che io ho definito nel libro una storia di amore e di amicizia rubata, perché poi chiaramente la questione delle amiche e delle conviventi diventerà centrale, insomma, lo diremo.
Eh sì, tra poco ne parliamo. Intanto però abbiamo evidenziato quella che poi fu seguita come la pista Rom, ma poi ci fu,
esatto,
per questo un processo a Daniele Astuto. Poi, se avremo tempo, vi faremo ascoltare anche una dichiarazione di Daniele Astuto dopo che fu assolta, insomma, poi per sua fortuna non andò avanti il processo, perché poteva rivelarsi, poi da quello che si è appurato, anche un altro ennesimo grave errore giudiziario. Mauro Valentini rimane in collegamento, perché tra poco continuiamo a parlare di questo giallo di San Lorenzo e vi spiegheremo perché poi si parla di minestrina al cianuro. Quindi restate sintonizzati su Radio Cusano Campus, perché La Storia Oscura torna tra pochissimo.
La Storia Oscura, il giallo del giorno.
E ben ritrovati da Fabio Camillacci e Tiziana Ciavardini, con Walter Zag e Zagarella in cabina di regia, in collegamento Mauro Valentini, perché stiamo parlando del giallo di San Lorenzo. Parliamo del febbraio del 2000, un cold case italiano, la morte di Francesca Moretti uccisa dal cianuro, dove era stato piazzato questo cianuro. Tra poco arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma abbiamo ancora qualche minuto di Tiziana Ciavardini per Mauro Valentini,
sì,
che è in collegamento, autore del libro Cianuro a San Lorenzo, con questa nuova bella ristampa di Armando Editore.
Allora, innanzitutto Armando lo conosciamo, perché anche io ho pubblicato con Armando, e so che insomma anche Valentini ha una collana, quindi insomma seguite sicuramente insomma Armando, perché è veramente, insomma, fa dei libri bellissimi. Allora Mauro, io ti volevo chiedere una cosa. Mi sono andata a leggere bene insomma tutto questo caso, e ci sono delle cose che ovviamente quadrano poco. Una di queste, che veramente insomma mi ha un po' sorpreso, è il fatto che Francesca muore il giorno dopo della morte di questo capo rom, che sarebbe il papà di Graziano. Mi confermi questa notizia?
Sì.
Ecco.
Era il papà di Graziano, il signor Alilovic, muore praticamente la sera prima, e c'è una telefonata, qui purtroppo non abbiamo contezza di quello che si sono detti, ma che secondo me è centrale in questa vicenda,
sì,
in cui Graziano avvisa Francesca che il papà è morto, e probabilmente, anche se insomma lui è stato abbastanza chiaro nel dire che la sua intenzione, questo lo dice anche a processo, la sua intenzione era di farla tornare a casa e salvarla sotto tutti i punti di vista, salvarla da una vita che lui riteneva impossibile per una come Francesca, che è quella di vivere in un campo rom. E probabilmente questa telefonata è fondamentale, però poi ha aperto anche una questione che riguarda appunto la pista rom di cui parlava Fabio, e cioè il fatto che si sia supposto che persa la protezione, mettimela molto tra virgolette, sì, di questa autorità, diciamo, della comunità rom romana, in qualche modo Francesca sia diventata vulnerabile per qualsivoglia vendetta, che poi però non ha portato a nessun elemento, perché dobbiamo dirlo, Francesca, quando ingerisce il cianuro, questo è sicuro, è in casa sola con Mirella Nistor, che l'avete nominata, è una delle due coinquiline. L'altra è Daniela Astuto, che paradossalmente non è presente, ma che poi verrà accusata e rinviata a giudizio e subirà un processo di primo e di secondo grado. Poi per fortuna le hanno come dire, risparmiato, e ci siamo risparmiati la Cassazione, su degli elementi che erano veramente risibili e che sono caduti proprio durante il processo. Però insomma, ecco, il quadro è questo: la pista rom, molto affascinante sotto tanti punti di vista, è veramente impossibile da collocare, da incastrare in questa tragedia che è tutta, sembra tutta avvenire dentro quell'appartamento.
Ecco, poi naturalmente andremo, già ne abbiamo parlato delle due coinquiline, ma visto che il cianuro evidentemente, come ha ricordato Mauro Valentini, era in quell'appartamento e quindi qualcuno è stato somministrato, no, in qualche modo alla povera Francesca Moretti, ora da capire chi. Poi il problema è un altro, che tutti pensavano che lei si fosse sentita male per altri motivi e quindi poi ovviamente la scena del crimine, no Mauro, questo è il problema saliente, è stata inquinata. Tra poco ne parliamo meglio, perché Mauro Valentini rimane in collegamento, poi più tardi avremo anche il collegamento, l'approfondimento con Barbara Fabroni, ma ora è il momento delle ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
La storia oscura. Il giallo del giorno.
Grazie alla redazione di tag24.it per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Il GR Flash si faceva riferimento anche all'intervista che abbiamo realizzato ieri qui alla Storia Oscura a Antonietta Gregori, Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella. La notizia poi è stata, l'intervista è stata anche riportata su tag24.it, quindi se volete recuperarla andate sul quotidiano online by Unicusano, caso Orlandi Gregori, iniziati lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, la sorella di Mirella. Ci aspettiamo che mettano sullo stesso piano le due ragazze scomparse e che ci diano una risposta. Articolo di Sara D'Aversa. Ripartiamo con un contributo audio e poi torniamo da Mauro Valentini, al quale anticipatamente chiedo, perché avremmo dovuto salutarti intorno alle 11:40, puoi restare anche per l'ultima parte di trasmissione a commentare questa storia incredibile con la dottoressa Fabroni?
Certamente.
Allora Mauro Valentini poi resterà collegato, perché è anche particolarmente contorta, no, come vicenda, quindi bisogna spiegarla bene, da chi ha scritto proprio un libro sulla storia cianuro a San Lorenzo. Eccoci a martedì 22 febbraio 2000, il giorno della morte di Francesca Moretti, all'interno la voce di una delle sue coinquiline, Daniela Astuto.
Alle 11 di mattina Mirella esce di casa per andare al ristorante dove lavora. Un quarto d'ora dopo arriva il dottore ed è Francesca che va ad aprirgli. Si aiuta per camminare con una sedia. Il dottore, viste le sue condizioni, le suggerisce di ricoverarsi. Ma Francesca non se la sente. Prima di andar via, il medico le somministra un analgesico. Sono le 12:30 del 22 febbraio ed è allora che Daniela torna a casa.
Quando sono arrivata l'ho vista molto sbattuta, molto pallida, insomma, allora gli ho chiesto se voleva mangiare qualcosa e lei mi ha detto sì, quasi quasi mangio qualcosa, però mi sono accorta che in casa non c'era un granché e sono andata dalla Franci e ho detto: Franci, guarda, c'è solo un formaggino. Noi di solito la pasta col formaggino la facevamo con due formaggini, quindi questa cosa me la ricordo, perché spesso io e Francesca ce la facevamo. Ho detto: c'è solo un formaggino, se la vuoi te la faccio. E lei ha detto: sì sì, la mangio. E ho preparato la pasta, la pastina piccola, col formaggino.
Intorno alle 3 del pomeriggio arriva la signora Marisa, la vicina di casa.
Me lo ricordo tanto bene, perché io poi i nipoti che devo fargli da mangiare, allora c'era la televisione accesa, c'era, non so che c'era in televisione, mi ero proprio dimenticata. Poi dico, oddio, devo andare a fare la puntura a sta ragazza.
L'iniezione però la signora Marisa non gliela fa, perché già ci ha pensato il medico 2 ore e mezzo prima. In quel momento Francesca si trova in cucina insieme a Daniela. Alle 15.19 Mirella telefona per chiedere a Daniela notizie di Francesca.
La Dani mi aveva detto che aveva mangiato e che si stava mangiando una mela in quel momento.
Subito dopo Francesca chiama il dottor Giuliani e gli dice che il dolore si è leggermente attenuato.
E ricordo ancora la voce di Pino Rinaldi per una vecchia puntata di Chi l'ha visto. Ecco, avete sentito, perché poi si arrivò a parlare del giallo della minestrina al cianuro a proposito del processo che vide alla sbarra Daniela Astuto. Tiziana Ciavardini.
Sì, le curiosità che vorrei chiedere a Mauro Valentini sono tantissime, visto che lui ha studiato così approfonditamente il caso. Allora, una di queste è proprio il discorso del cianuro, perché pare che sia venuto fuori che il cianuro dato nella minestrina non avrebbe causato, diciamo, la morte, perché pare che quando prendi il cianuro muori all'istante. Non so se anche questa è una cosa di cui si parla nel libro. E poi volevo chiedere un'altra cosa, te la chiedo adesso così non hai più spazio pure per rispondere. Per quanto riguarda questo diario, pare che lei su questo diario annotasse un diario personale su quale annotasse tantissime notizie e che venne poi bruciato successivamente dalla mamma. Io le notizie che ho, adesso non so se sono quelle veritiere o meno, ma insomma riportate dai giornali, è che sua mamma avrebbe bruciato questo diario per in qualche modo tutelare la privacy di questa ragazza. La domanda è: che cosa c'era scritto in questo diario che invece sarebbe potuto essere molto utile per le indagini? Prego.
Allora ti rispondo: il cianuro che assume, la quantità di cianuro che ha assunto Francesca l'ha portata all'espressione dei sintomi dopo 5-10 minuti, questo lo dice la perizia. Il problema qual è? È che la questione della minestrina e anche il rinvio a giudizio di Daniela Astuto si fonda su una perizia, sulla prima perizia che arriva 5 mesi dopo, e non 5 giorni dopo purtroppo, la morte di Francesca, e che attribuisce quell'assunzione addirittura a 3-4 ore prima. Quindi che succede? Che diventa elemento probante quella minestrina. Dico che questa perizia sbagliata non è sbagliata perché lo dico io o perché si è dedotto, ma perché lo dice poi chi l'ha fatta veramente durante il processo, dirà sì, mi sono sbagliata. Allora, questo errore porta a rinvio a giudizio di Daniela Astuto per la minestrina, per questo poi questo giallo diventa il giallo della minestrina, ma non è possibile che Francesca abbia assunto il cianuro attraverso la minestrina. Lo ha assunto 5-10 minuti prima, quindi tra le 4.20 e le 4.30 di quel pomeriggio del 22 febbraio, e lo assume in maniera del tutto volontaria, perché non ci sono lesioni sulla bocca, quindi è una ingestione che lei fa per errore o volontariamente, ma che non è violenta e non è attraverso la minestra. E l'altra cosa che mi chiedevi,
il diario,
era la questione del diario. Sì, è vero, Francesca scriveva tutti i giorni in un'agenda più che in un diario tutti i suoi pensieri. Noi abbiamo agli atti quella del 1999, quindi fino al 31 dicembre 1999, ed è un percorso molto doloroso in cui Francesca analizza quella che è la sua vita, e non è in un momento di grande felicità, anzi direi tutt'altro. Quello che c'era scritto in quella del 2000 purtroppo non lo leggeremo mai, però chi lo ha letto, e cioè delle sue amiche, hanno sempre detto che c'erano dei testi molto, molto tristi e di grande dolore. Perché la mamma l'ha bruciato, o perché lo avrà nascosto e poi ha detto agli inquirenti che l'ha bruciato, questo non lo possiamo mai sapere, non lo potremo mai sapere. Perché lei dice che erano questioni del tutto private e che non c'era all'interno, ma questo purtroppo lo decide lei in autonomia, non c'erano all'interno degli elementi che potessero in qualche modo aiutare all'indagine. Addirittura dirà a processo, dirà, ma pensate che se ci fosse stata la possibilità di incastrare qualcuno, ma lei fa riferimento evidentemente ai Rom, io non l'avrei portato, erano solo per pensieri personali e come tali li tengo per me. È chiaro che quel diario lì forse ci restituisce che cosa? Ci restituisce un elemento di grande prostrazione, ma questo non significa che Francesca si sia sicuramente suicidata, ma certo è che dagli scritti e da quel percorso mentale che stava facendo con molto dolore, stava abbandonando un uomo che amava, stava abbandonando una città che non l'aveva accolta. Io purtroppo lo dico sempre, Roma è una città meravigliosa, ma che accoglie tutti ma non abbraccia nessuno. Ecco, ho la sensazione che Francesca non sia stata abbracciata dalla città e che forse era in un momento di grande difficoltà. Se poi questo significa un incidente, ha assunto il cianuro per sbaglio oppure una questione volontaria, questa purtroppo diventa il mistero del mistero.
E continuiamo a parlarne tra poco.
Sì, no, una
qualcosa?
Considerazione, insomma, uno non è che dentro casa tiene il cianuro, quindi insomma è anche
qualcuno
molto difficile, qualcuno
ce l'ha portata,
insomma non è che uno dice dai adesso non so che fare, mi prendo un bicchiere con dentro il cianuro,
non è facile,
quindi
nemmeno
è vero Tiziana, però ti devo dire che io quando ho scritto quel libro sono andato in giro per San Lorenzo e non esagero, in 40 minuti ho trovato chi avrebbe potuto fornirmelo.
Sì, sono d'accordo con questo. No,
complicato.
Assolutamente, però insomma ce lo devi avere dentro casa, cioè ce lo devi avere perché pensi poi di poterne fare uso, altrimenti che lo prendi a fare, quindi o qualcuno ce l'ha portato
oppure l'abbiamo scambiato per qualche altra sostanza, potrà sì.
Ah, può essere anche questo.
Anche
sì,
questa
esatto.
È un'ipotesi.
Un'altra pista.
Continuiamo a parlarne tra poco, si aggiungerà al dibattito anche la psicoterapeuta, giornalista e criminologa, la dottoressa Barbara Fabbroni. Continuiamo a parlare del giallo di San Lorenzo, il giallo della minestrina al cianuro, qui alla Storia Oscura.
La Storia Oscura. Il giallo del giorno.
E ben ritrovati da Fabio Camindacci, ultima parte della Storia Oscura di oggi qui su Radio Cusano Campus con Tiziana Ciavardini, e ringrazio peraltro Walter Zagarella, ha lasciato il posto in cabina di regia ad Andrea Proietto in collegamento per parlarci della morte di Francesca Moretti, uccisa dal cianuro nel febbraio del 2000. A proposito del libro Cianuro a San Lorenzo, c'è l'autore di questo libro, Mauro Valentini. Ora ci sarà appunto, c'è stato già, ecco, lo chiedo subito a Mauro, il rilancio, la ristampa o è in arrivo di questo libro?
No, è già in libreria, è già distribuita e ho appena avuto notizia dall'editore di un grande interesse. Evidentemente questa storia, che sembra sempre, come dire, minore rispetto ad altre, invece attira, probabilmente anche per la particolarità dell'evento. Ci sarà anche una trasmissione televisiva sulla Rai tra poco, insomma c'è un ritorno di interesse a questa vicenda che probabilmente ne racconta una per raccontarne tante altre.
Eh sì, con Pino Rinaldi sempre, a proposito del programma Rai a cui faceva riferimento Mauro Valentini, e noi ne parliamo anche domenica prossima, Crimini e Criminologia. Intanto do la buona giornata anche alla dottoressa Barbara Fabbroni, bentornata alla Storia Oscura.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori e un saluto a Mauro.
Un saluto. Buongiorno. A Mauro Valentini, vi siete ascoltati e salutati,
certo.
Tiziana.
Buongiorno dottoressa Fabbroni, buongiorno. Allora, buongiorno. Abbiamo ascoltato questa vicenda veramente allucinante e io volevo fare una domanda adesso sempre a Valentini, poi dopo torno da lei. Volevo chiedere a Mauro, come sta vivendo Graziano? Insomma, l'ho visto in varie trasmissioni televisive, insomma è diventato un po' un personaggio, diciamo, di riferimento, no? Per quanto riguarda proprio la comunità rom su Roma, ma lui ha mai parlato di questa tragedia, insomma tragedia anche se gli era morto il padre, insomma il giorno prima, immagino che comunque anche questa sia stato comunque un dolore per lui, perché comunque se è vero quello che lui aveva detto, che avrebbe voluto vivere insieme a lei e per questo insomma le aveva suggerito di andare via da Roma, come tu l'hai mai ascoltato, sì. L'hai mai intervistato, che sta facendo, ne parla mai di Francesca?
Ecco, ricordiamo Graziano, il fidanzato in quel momento, no?
Fidanzato comunque, che era sposato
amore,
con 5 figli, però, sì,
però
è vero pure che nella
Francesca,
loro etnia, nella loro religione sono ammesse anche più donne, quindi comunque poteva anche avere altre donne. Fatto sta che comunque mi sembra che la moglie insomma si sia leggermente arrabbiata quando ha saputo di questa relazione con Francesca.
Mauro.
Beh sì, diciamo che Graziano ha sempre tenuto un atteggiamento molto attento, specialmente al processo, però la sensazione che sia stato in qualche modo coinvolto in maniera reale c'è stata. E per quanto riguarda la questione che attiene a quello che lui ha detto o quello che lui fa, credo, allora innanzitutto quello che fa credo che sia ancora un riferimento appunto culturale per l'integrazione della sua della sua gente, insomma, ecco. Mentre invece per quanto riguarda sulla questione di Francesca, io credo che lui, ma io questa è una mia riflessione che ho fatto, io credo che lui abbia fatto un gesto d'amore importante, che era quello di rimandarla a casa, perché Francesca aveva un ambiente che l'avrebbe riaccolta e reinserita, e probabilmente lui stesso, e lo dice in un pezzo durante il processo, dirà addirittura: ma voi pensate che io avrei mai potuto portare Francesca in un campo rom a vivere per strada dopo, da una che viene da quel tipo di estrazione sociale? Insomma, Francesca era una ragazza della borghesia buona marchigiana, e io credo che lui abbia fatto quel gesto per salvarla, e purtroppo però poi invece Francesca ha trovato la morte proprio un giorno o due giorni prima che partisse. Nelle foto che fa la scientifica, purtroppo la scientifica fa solo foto, non porta via niente, né siringhe, né bicchieri, né altro, ma in quelle foto ci sono i bagagli di Francesca. Francesca era pronta per andare via.
Ecco, questo è un punto importante. Sentiamo che idea si è fatta la dottoressa Fabbroni. Pista rom, le due coinquiline, o suicidio, assunto volontariamente quel cianuro, Francesca Moretti. Che idea si è fatta lei, dottoressa?
Beh, guardi, ci sono due cose che in tutta questa vicenda mi hanno particolarmente, come dire, catturato la mia attenzione. Una è questa ragazza, che viene descritta tra l'altro anche al processo sia dalla sorella che dai genitori che dalle amici come una lottatrice, una persona entusiasta, era una creativa, una persona ottimista che non si arrendeva, che comunque aveva sempre una mano tesa verso gli altri, per cui, ecco, con tutta la vita nelle sue mani è capace comunque di riuscire a superare anche le avversità che la vita poteva comunque metterle davanti, tant'è che mi sembra la madre al processo, correggetemi se sbaglio, dice che addirittura se il padre era in difficoltà lei aveva sempre una parola per poterlo sostenere, e che comunque non si sarebbe mai come dire allontanata dalla vita stessa, ma avrebbe se non altro lasciato un biglietto al padre, perché avevano questo fortissimo legame. E l'altra cosa, forse vero, questo dipende dalla mia storia familiare, che mi sorprende il cianuro, perché io sono figlia di un orafo e noi in azienda avevamo il cianuro perché avevamo la galvanica, e questo cianuro chiaramente aveva una stanza dedicata, un operatore dedicato e tantissime autorizzazioni per poterlo tenere, tant'è che ogni sei mesi avevamo i controlli, per cui c'era proprio, tra l'altro mio babbo, quando noi eravamo piccole che stavamo in azienda, insomma, ci metteva sempre in guardia, per cui è molto particolare, perché davvero con il cianuro, cioè, tu in massimo 15 minuti muori. E mi chiedo, ok, prima il dottor Valentini diceva San Lorenzo si può trovare il cianuro, ma non è così facile, almeno per l'esperienza di vita che ho avuto io rispetto alle aziende, è estremamente difficile. Ancora oggi, ripeto, ci vogliono tantissime autorizzazioni, noi in azienda comunque quando dobbiamo fare i lavaggi di galvanica eccetera abbiamo tutto un protocollo molto particolare ed è molto attenzionato. Per cui una ragazza con la voglia di vivere, con la sua capacità e questa modalità di prendere la vita e di tendere una mano all'altra, a un certo punto decide, se ipotizziamo il suicidio, di uccidersi con il cianuro. Beh, ecco, questi sono due punti che secondo me mi lasciano e mi inducono veramente a tante domande e a chiedermi se davvero forse c'è altro che ancora non è emerso, che resta in un sottobosco, che forse l'attenzione ancora, nonostante tutti questi anni, non si sia posta verso il viatico giusto.
Ecco, peraltro Sandro ci scrive al 334-9229-505, ci fai complimenti perché parliamo anche di questo caso e dice di cui non parla mai nessuno. Una domanda, sottolinea, so che può sembrare strana, ma se fosse stata avvelenata col cibo, il cianuro potrebbe aver alterato il sapore tanto da far pensare alla ragazza che magari c'era qualcosa dentro di strano, visto che da quanto ho sentito, aggiunge, su vari podcast sembra che sia stato preso più volte. Allora, mi sembra di poter dire che la dottoressa Fabbroni non sia espertissima di cianuro, però in qualche modo conosce questa sostanza. Ecco, chiedo a lei, si può sentire, se sta in un cibo del cianuro, si può sentire che è presente? Io ho sempre, guardi, saputo l'odore di mandorle, no?
Esatto, di mandorla amara. E
di
poi
mandorla amara.
Si sente anche olfattivamente, cioè quando noi per esempio entravamo a volte dentro questa stanza dedicata a queste vasche di galvanica dove c'era il cianuro, mettevamo le mascherine di protezione, avevamo dei guanti, comunque abbiamo tutta una procedura particolare. Per cui, esatto, perché anche l'esalazione comunque può essere nociva, tant'è che l'operatore semestralmente deve fare continuamente degli esami apposta per valutare l'incidenza, insomma. Per cui, e lo si sente perché c'ha proprio questo retrogusto amaro di mandorla amara, ma lo si sente anche olfattivamente, per cui il cibo, soprattutto una minestra, consideri che gli impianti di galvanica sono praticamente delle vasche di acqua grandissime, bollenti. Per cui in una minestra che è calda si sarebbe sentito lo stesso l'odore.
Certo.
Il formaggino non l'avrebbe coperto l'odore.
Volevo, visto che stiamo andando alle conclusioni, chiedere a Mauro Valentini, ricordare quello che poi è stato il processo a Daniele Astuto, no? Abbiamo detto sfiorato un altro grave errore giudiziario, però poverina si è fatta parecchi mesi anche di arresti domiciliari, non mi ricordo bene se si è fatta anche il carcere, sicuramente arresti domiciliari,
no.
Poi tutti i procedimenti giudiziari con questo movente che lei sarebbe stata gelosa, lei sarebbe stata omosessuale, quindi gelosa di Francesca, e poi avevano trovato del cianuro nel paese d'origine della stessa Daniela. Questo cianuro pare lo avesse appunto un suo parente, no? Come però lo usava come per altri scopi. In agricoltura,
sì, era un diserbante, ma no, in realtà non lo usava, aveva solo un fusto con scritto cianuro, ma un fusto di questi, diciamo, della Mont Edison, è una cosa vecchissima. Lui ci bruciava le cose dentro. Vabbè, insomma, chiaramente Daniela Astuto non è stata molto fortunata con quel ritrovamento lì nel suo paese d'origine, però il processo è stato indiziario e si è concluso in appello con le scuse pubbliche del procuratore generale, che era l'accusa. Quindi,
ed
insomma,
anche
siamo veramente.
Mauro, ma è anche un risarcimento avuto. Io mi sono anche sorpresa del fatto che lei abbia avuto un bassissimo risarcimento, cioè per anche il danno d'immagine, no, che è stato fatto
molto
nei suoi
grave
confronti, e si porterà dietro tutta la vita, insomma, questa stigmate, come possiamo dire, su di lei, proprio per essere stata accusata di essere omosessuale e appunto uno assassina nei confronti di questa ragazza. Ma come mai il risarcimento è stato così basso?
Oddio, questo mi riesce difficile spiegarlo, forse lo spiego col fatto che lei comunque ha fatto i domiciliari, ma si è fatta un anno e due mesi di domiciliari,
non
sono pochi.
E poi tutto quello che appunto è il contorno, come diceva giustamente
e poi
Tiziana,
tutto quello che è il contorno, che avete detto, essendo una professionista, è anche un danno d'immagine enorme.
Però ecco, per tornare ad Angelo Massaro, vittima di errore giudiziario, lui al di là del rimborso chiedeva le scuse di chi lo aveva portato a farsi 21 anni di carcere,
e qui ci sono state.
Posso dire
una cosa?
Sì.
Le scuse del procuratore generale ci sono state, purtroppo, e lo devo dire, non ci sono state le scuse del pubblico ministero, che ha costruito un'accusa che non aveva ganci da nessuna parte. Io ho letto le motivazioni della sentenza di assoluzione e sono veramente delle randellate, delle pagine che randellano l'operazione di chi ha fatto l'inchiesta. Il giudice è stato durissimo e io credo che rileggere quelle carte ci dovrebbe anche dare il senso che a volte, insomma, l'innamoramento della tesi può diventare pericoloso. Non dico in senso generale, non nel senso specifico di questo caso.
In questo caso, come diceva il compianto direttore Sandro Provvisionato, c'è proprio l'innamoramento della tesi. 30 secondi a chiudere con la dottoressa Fabbroni, la consueta chiosa della nostra Fabbroni su questo caso.
Beh, credo che questo caso ci pone di fronte nuovamente a quanto sono importanti, nel momento in cui accade un omicidio o un suicidio, comunque le indagini, in quel momento, cioè le prime 48 ore sono essenziali per poter comunque poi svolgere un'indagine che porti a un risultato certo. Certo è, qui sono passati quasi 24 anni, insomma, per cui è tantissimo. A questo punto sicuramente resterà qualcosa importante su cui riflettere, ma credo sia difficile riuscire a trovare come dire, la soluzione a questo grande enigma.
Grazie alla dottoressa Barbara Fabbroni e grazie a Mauro Valentini.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata a entrambi. Cianuro a San Lorenzo, il libro di Mauro Valentini, la storia di Francesca Moretti, questa nuova ristampa che potete trovare grazie ad Armando Editore. Grazie a Tiziana Ciavardini.
Grazie a Fabio Camilacci.
E alla doppietta Andrea Proietto, Walter Zag e Zagarella in cabina di regia. Ora le ultime notizie dall'Italia e dal mondo col direttore Gianluca Fabi. Restate con noi, la storia oscura torna domani a partire dalle 11.
La storia oscura, la lente d'ingrandimento di Fabio Camillacci e Tiziana Ciavardini.